File 26, pagina 156. Nono capitolo, il pezzo grosso. Le SS concedevano a quelli che portavano la fascia un potere illimitato. Ammazzare di botte un internato non costituisse per loro alcun delitto. Semplicemente si registra che il numero tal di tali è morto. In che modo uno sia arrivato alla morte è cosa assolutamente secondaria, scrissero Wetzler e Wurba nella loro relazione subito dopo la loro fuga da Auschwitz, che poteva basarsi sulla sua ampia esperienza come prigioniero in carceri tedeschi negli anni del 1923 al 1928, come guardiano nei campi di concentramento dal 1934 al 1945 e infine, dopo la fine della guerra, di nuovo come prigioniero a Norimberga e in Polonia. Così risponde alla domanda perché i superiori degli internati maltrattassero così spesso i loro sottoposti. Perché volevano mettere in buona luce se stessi nei confronti dei guardiani e dei sorveglianti che erano con loro conniventi, perché volevano mostrare quanto erano bravi, perché in questo modo potevano ottenere dei vantaggi che rendevano più gradevole la loro vita di prigionieri, ma sempre a spese dei loro compagni di prigionia. Ma la possibilità di comportarsi così, di trattare in questo modo, viene loro concessa dai guardiani, dai sorveglianti, i quali o guardano con indifferenza a questo modo di agire, oppure trovano comodo non porvi un freno, oppure a causa della propria iniqua e malvagia tendenza approvano questo comportamento o addirittura lo impongono, e che provano una satanica soddisfazione nell'aizzare l'uno contro l'altro gli internati. Perfino coloro che nella normale vita libera hanno una natura generosa e disponibile, nella dura prigionia possono arrivare a tiranneggiare senza pietà i loro compagni di sventura. Se in questo modo riescono a migliorare anche solo di poco la loro esistenza, ma ancora più impietosamente passano sopra alle necessità dei loro compagni, coloro che già di per sé sono egoisti, freddi, predisposti al crimine, non appena si manifesta la possibilità di trarre per se stessi anche il più piccolo vantaggio. Es tralascia ciò che il suo sottoposto Hans Aumeier, comandante di Lager, ha ammesso senza tanti giri di parole durante la sua prigionia, e cioè che ad Auschwitz i capi blocco venivano scelti per questa posizione in base a una predisposizione sadica. Si trattava in prevalenza di delinquenti di professione, disse Aumeier. Zenon Rosaski descrive come essi fossero avviati al loro compito. Nel periodo in cui non c'erano ancora gassificazioni né selezioni, alla compagnia di disciplina venivano assegnati, come al solito, ebrei. Il comandante della compagnia fece convocare tutti gli internati con il triangolo verde. Rosansky riferisse il suo discorso. Voi siete stati scelti come capi affinché sia garantita una buona guida. Non c'è bisogno che io vi spieghi qual è il vostro dovere. Durante la vostra permanenza nel lager avete avuto modo e tempo di capire qual è. I vostri sottoposti sono ebrei. Nel mio comando io vorrei avere soltanto ariani. Avete capito? Sì, signore, fu l'unanime risposta. Dopo ci recammo nel lager. I pezzi grossi appena nominati già portavano il simbolo del loro potere, il randello. Rosansky termina la sua relazione in modo molto incisivo. Quella sera portammo nel locale dei lavabi 37 morti. La componente sadica era probabilmente più rilevante negli internati con mansioni di sorveglianza che non nel corpo di guardia SS, dato che i primi erano detenuti ormai da diversi anni. Questa componente era ancora più presente fra i delinquenti abituali, che avevano trascorso gran parte della loro vita dietro le sbarre e che erano moralmente labili. Julien Unger si è posto la domanda: chi ha costretto i funzionari degli internati ad eseguire il lavoro dei propri carnefici, anche quando questi non erano presenti? La sua risposta è: il sadismo che veniva dai loro padroni e maestri li portava al punto tale che dimenticavano di essere loro stessi degli internati. Ma questo soltanto non basta a spiegare il comportamento di molti pezzi grossi. Il fatto di vivere in un campo di sterminio senza prospettive di esistenza, dove né le epidemie né la direzione del lager si facevano riguardi nei confronti di chi portava la fascia. Quante volte furono uccisi dei pezzi grossi perché gli uomini dell'SS ritenevano che potessero diventare pericolosi a causa dei segreti di cui erano a conoscenza? Spingeva molti a pensare solo al giorno presente e ai vantaggi che si potevano carpire al momento. Un futuro dopo il lager rimaneva fuori da ogni possibilità di immaginazione. Se però si accettava il lager come base esistenziale, allora per ogni pezzo grosso diventava maggiore la tentazione di adattarsi al tono e ai metodi dei padroni. Se si otteneva il loro favore, si era in grado di procurarsi dei piaceri che potevano far scordare la propria triste situazione. In questo modo, il campo di concentramento e l'SS diventavano il parametro di ogni cosa. Benedikt Kautsky riassume: il potere e l'arroganza agivano con forza inaudita proprio in questo ambiente completamente incentrato sull'oppressione dell'essere umano. Naturalmente non ci si poteva sentire liberi, ma la mancanza di libertà veniva avvertita in modo assai meno pesante se si aveva la possibilità di dare ordini a qualcun altro. Il potere che uno poteva esercitare era enorme, e la differenza fra questo strato superiore dei pezzi grossi e la feccia degli internati era ancora più strudente di quella esistente in uno stato democratico fra borghesi e proletari. Il verde tedesco divenne il simbolo di sbirro zelante e presuntuoso al servizio dell'SS, dice B. Kautsky. Il violento poteva picchiare secondo la propria voglia, il ladro e il truffatore potevano derubare i propri camerati, e anche chi aveva commesso reati contro il buon costume poteva trovare il suo tornaconto. Se ne aveva voglia, uno che portava la fascia poteva fare la vita descritta da Robert Weitz in questo modo: i verdi, tra parentesi, sono molto orgogliosi dei loro abiti a righe tagliati su misura, si fanno massaggiare il viso dal parrucchiere, lo fanno trattare con acqua di colonia e salviette bagnate con acqua calda, si procurano carne, salsiccia e frutta utilizzando come merce di scambio coperte, lenzuola, pullover, camicie oppure gioielli e oro che hanno rubato nel Canada. Dalla fabbrica in cui avviene tutto il giro di scambi si portano poi nel lager anche alcolici e generi commestibili. Certi commandos, quando rientrano nel lager, sono completamente al sicuro dal controllo delle sentinelle, perché il loro capo sa come ungere le ruote. Weitz, che descrive la situazione di Monowitz, rileva che i verdi facevano continuamente notare che essi erano ariani e per di più tedeschi del Reich. Se uno che portava la fascia non obbediva, allora doveva temere che si abbattesse su di lui il pugno della direzione del lager. Se un internato che ha ricevuto l'ordine di eseguire una punizione e picchiare si rifiutava di farlo, allora era candidato alla medesima punizione, dichiarò a verbale il comandante di Lager Aumeier. L'ex capo dell'ufficio centrale di amministrazione ed economato di tutti i campi di concentramento, l'ufficiale della SS Oswald Pohl e l'ex aiutante del comandante di Buchenwald, Hermann Ackmann, confermarono che i funzionari degli internati venivano messi in una situazione di coercizione. Nel 1949 entrambi erano in carcere a Landsberg, dove era imprigionato anche un ex funzionario degli internati di Flossenbürg, che era stato condannato per i suoi trascorsi misfatti. Nella loro dichiarazione a favore di costui si legge: «L'internato soggiaceva alla legge dell'obbedienza senza condizioni, inoltre non poteva fare riferimento a nessun diritto. Quello che gli veniva concesso era deciso da coloro che fruivano del potere nel campo di concentramento». Pohl e Ackmann scrissero anche: «L'internato non aveva alcuna possibilità di candidarsi spontaneamente a qualsiasi tipo di funzione o di rifiutarsi di assumere un incarico che gli era stato assegnato. Quello che aveva fatto era ciò che gli era stato ordinato. Se si rifiutava di obbedire, un internato scatenava le punizioni più dure». Otto Wolken ebbe modo di vedere fino a che punto si potevano spingere i detentori di certe posizioni. Il capoblocco del blocco 8 nel lager di quarantena di Birkenau, un certo Rudolf Oftringer di Lörrach, aveva scommesso con il comandante di blocco Kurpanik se questi fosse capace di uccidere un prigioniero con un colpo alla nuca a una distanza di 50 metri. La posta in palio per questa scommessa era una bottiglia di grappa. Diversi funzionari degli internati alla fine della guerra dovettero rispondere davanti a un tribunale dei crimini che avevano compiuto nel lager. In un processo a Brema, in cui figurava come imputato Helmrich Heilmann, un verde che prima era stato internato a Flossenbürg, furono rese note le cause per cui quest'uomo fu riconosciuto colpevole. In quel lager, come funzionario, aveva tenuto un comportamento corretto nei riguardi dei suoi sottoposti. Questo evidentemente non era piaciuto ai suoi superiori e pertanto era stato spedito nella compagnia di disciplina. Il tribunale poté constatare che i patimenti e le torture cui fu sottoposto gli avevano causato danni fisici permanenti. Egli sapeva che le SS volevano farlo fuori. Alla fine ebbe ancora una volta fortuna. Il comandante del lager lo inserì in un trasporto verso Auschwitz, dove, come disse minacciosamente, avrebbe avuto l'ultima possibilità di dare buona prova di sé. Nel lager esterno di Goleschau egli aveva dato buona prova di sé come capo. Tuttavia, alcuni testimoni confermarono che picchiava soltanto quando c'era nelle vicinanze qualche superiore. A causa delle arbitrarie disposizioni di un sistema di potere autoritario, egli si trovò nella situazione di dover far uso di simili azioni punitive estranee alla sua natura, riassunse il tribunale di Brema, che lo giudicò colpevole di tentato omicidio. I misfatti compiuti da un co-internato restavano più impressi nella mente dei prigionieri che quelli compiuti dalle SS. Questo viene confermato anche da Oes. Nessun volgare arbitrio, nessun trattamento per quanto malvagio da parte dei guardiani colpisce così duramente i prigionieri, agisce su di loro così fortemente a livello psichico quanto il comportamento dei co internati, proprio il dover assistere senza alcun potere di intervento e senza difesa a come i funzionari degli internati tormentano i loro compagni di prigionia ha un effetto schiacciante su tutta la psiche degli internati. Benché da allora avessi dovuto vedere cose di ogni genere, ricordo ancora oggi molto nettamente lo shock che ebbi quando, appena arrivato da Dachau, vidi il capo dell'infermeria, Sepp Aiden, picchiare con tutta la sua forza un prigioniero ammalato e poi calpestarlo senza freni dopo che era caduto a terra. Aiden era un austriaco che portava il triangolo rosso. La sua brutalità mi fece molta più impressione della visione degli uomini della SS che picchiavano i prigionieri. È già stato detto, e deve essere qui ripetuto, non tutti coloro che portavano il triangolo verde e avevano ricevuto un incarico di sorveglianza hanno usato il loro potere contro i loro compagni di prigionia, e molti prigionieri politici che ricoprivano delle funzioni non si sono differenziati in nulla dai loro colleghi verdi. Nei primi tempi di Auschwitz un rosso poteva arrivare a ricevere la fascia e quindi ad avere questa forma di potere solo se sapeva adeguarsi ai verdi. Non l'uomo delle SS, bensì l'internato con il triangolo rosso che derubava e picchiava i suoi camerati era l'impressionante simbolo del campo di concentramento, perché esso era la prova vivente che la mentalità del potere corrompe e rovina chi ne è portatore, anche quando egli stesso è divenuto vittima del potere, scrive Benedikt Kautsky. Fino a che punto ciò possa arrivare viene indicato da Edward de Wind, che caratterizza il suo capoblocco con queste parole: Paul non era cattivo, non picchiava, ma era ormai da troppo tempo nel lager per poter ancora provare molta compassione. Lo sviluppo delle sorti della guerra ai fronti risvegliava in molti di questi funzionari interrogativi su quanto sarebbe avvenuto alla fine del conflitto, quando il tempo del lager sarebbe finito ed essi avrebbero dovuto assumersi la responsabilità del loro operato non davanti alla direzione del lager, ma di fronte alla società civile. Se la figura del pezzo grosso brutale e senza remore non rimase dominante dappertutto e sino alla fine, è dovuto all'opera del dottor Witz nel settore dell'ospedale, a lui sottoposto prima, e al comandante Liebenhenskel nell'interno lager poi. Non tutti i prigionieri poterono rendersi conto di ciò. Ci furono sempre esempi negativi che rimasero impressi nella memoria. Non c'è dunque da meravigliarsi se furono pronunciati molti giudizi che comportavano una generalizzazione. Così Viktor Frankl scrive sbrigativamente che i tipici capo si erano psicologicamente e sociologicamente assimilati alle SS e avevano collaborato con loro. Egli parla in realtà di un gruppo al negativo e dice di aver registrato presso di loro una megalomania da dittatore in miniatura. Secondo le sue osservazioni, essi nel campo di concentramento non si sarebbero sentiti degradati, come valeva per i normali internati, bensì quasi arrivati. Anche Primo Levi non fa distinzioni quando scrive che pezzi grossi politici, e cita tedeschi, polacchi e russi, facevano a gara con i criminali comuni in quanto a brutalità. Frankl rimase ad Auschwitz troppo poco per poter registrare delle differenze. Levi, nel 1944 a Monowitz, non ha evidentemente conosciuto quei funzionari con il triangolo rosso che in silenzio utilizzavano la loro posizione a vantaggio della comunità. Essi non erano pochi, come testimoniano coloro che avevano la possibilità di scrutare all'interno della gerarchia degli internati in questo lager. L'immagine dominante dei verdi che primeggiavano come capi lager costituisce il motivo per cui molti altri non venivano notati. Bruno Brodniewicz portava sulla casacca il numero 1. Egli fu il primo capo lager e aveva determinato in maniera significativa il clima del lager che Tadeusz Pakszula descrive così. Fin dall'inizio la SS, insieme con i Verdi, stabilirono il dominio del terrore e si erano complementari l'uno all'altro, facevano addirittura gara nell'uccidere. Emil Benarek, originario della Slesia Superiore, che fu capoblocco sotto Brodniewicz e che fu poi imputato al processo di Francoforte, riferì al tribunale un discorso che Brodniewicz una volta fece ai capi blocco che aveva fatto convocare. Voi sapete che cosa dovete fare. Dovete preoccuparvi della pulizia e della decenza. E se qualcuno non si adatta, dovete picchiarlo, oppure andrete voi stessi a finire sul cavalletto di punizione. Il capo Willy Brackmann, un verde, che le SS avevano portato da Sachsenhausen, caratterizza in questo modo l'onnipotente capo lager. Brodniewicz era una bestia, nel lager era un re, quello che lui ordinava doveva essere fatto. Se la sera Brodniewicz passava nella strada del lager, fra la confusa massa dei prigionieri, subito si creava un vuoto tutto intorno a lui. Nessuno desiderava trovarglisi vicino. Già il nostro primo incontro con questo capo lager fu significativo. Quando venni trasferito da Dachau con altri 16 prigionieri tedeschi, Brodniewicz ci squadrò da capo a piedi minacciosamente e ci aggredì perché non ci eravamo levati il berretto davanti a lui. In effetti, in tutti i lager vigeva la regola di salutare tutti gli uomini dell'SS togliendosi il berretto e rimanendo ben ritti sull'attenti come militari, ma ad Auschwitz pretendeva di essere salutato in questo modo anche il capo lager, almeno per tutto il tempo in cui spadroneggiò Brodniewicz. Il più noto e più temuto dei capi lager del lager maschile di Birkenau si chiamava Franz Danisch. La sua frase preferita era: «Per me ci sono soltanto lavoratori e morti». Fritz Hirsch, un capo tedesco che portava il triangolo rosso, descrive come Danisch avesse tradotto in realtà questa frase. Dopo che le squadre di lavoro avevano lasciato il lager, quelli che non erano più in grado di marciare restavano indietro. Un giorno Danisch ordinò a questi musulmani di sedersi a gambe larghe per terra, poi passò dall'uno all'altro e li ammazzò di botte con il suo randello. Hirsch osservò che le vittime restavano ad aspettare senza alcuna visibile reazione finché non fosse arrivato il loro turno. In questo modo Danisch ripulì il suo lager. La direzione fu riconoscente a questo capo lager che le aveva tolto il disturbo di tutto questo lavoro marginale. Pagina 162.